Effekto Mundo.
Die wollen nicht mit uns verhandeln. Es scheint, als wäre VW ja, im Ausverkauf. So, ich kann es nicht anders beschreiben. Man hat wirklich das Gefühl, VW möchte den Karren irgendwie an die Wand knallen.
Giulia, buongiorno,
eccoci qua. E quella che abbiamo sentito sì. Era la voce di uno dei tanti dipendenti della Volkswagen, in questo caso dello stabilimento di Hannover, che spiegava le ragioni dello sciopero, ma soprattutto ancora una volta ribadiva la, possiamo anche chiamarla, la rabbia verso il management dell'azienda. E forse anche verso lo stesso sindacato, perché ricordiamo Volkswagen è un esempio unico di un consiglio di amministrazione in cui siedono diversi
sindacati.
Esatto. Certo. Però quello che viene sottolineato oggi è che davvero è come se a un certo punto, qualche mese fa, ci si fosse svegliati capendo che le regole dell'Unione Europea, in primis, ma non solo il Green Deal, tutte le decisioni posticipate o sbagliate fatte dal management nei confronti della diversificazione nell'elettrico, nella diversificazione geografica, con questa dipendenza esagerata della Volkswagen dal mercato cinese, come se appunto i manager un bel giorno si fossero svegliati e si fossero accorti di quanto grave fosse la situazione. Comunque non ci sono per ora spiragli di trattativa, quindi come sappiamo è la prima volta che viene annunciato uno sciopero di fatto a oltranza, cioè finché non si riuscirà a almeno mettere a un tavolo e discutere. Ricordiamo anche che è vero, gli operai della Volkswagen sono i più pagati nell'industria automobilistica, ma è anche vero che hanno messo sul tavolo una riduzione volontaria del 10% dei loro stipendi. Sui giornali tedeschi c'è molto spazio anche per la visita di Olaf Scholz, che sembra quasi un po' scappare da questa situazione interna, che si è recato in Ucraina, e tutti i giornali spiegano che comunque è una visita che parte proprio, cioè una visita difficile la definiscono, perché che cosa possa ottenere Scholz è veramente poco chiaro in questo scenario, con la Russia che tra l'altro adesso deve anche impegnarsi sul fronte siriano. Molta preoccupazione appunto anche per la Siria. Poi ricordavamo settimana scorsa le memorie di Angela Merkel, il libro Freiheit, Libertà, e guarda caso uno dei punti principali era proprio quella prima crisi migratoria dalla Siria, e adesso
siamo tornati,
questo è veramente un po' come se questo mondo non riuscisse a fare dei passi avanti concreti. E sui temi della geopolitica internazionale, sì, di come si incrocino le varie dichiarazioni, apre Financial Times, che in realtà cita le parole del nuovo segretario della NATO che ha detto a Trump: attenzione a parlare di pace un po' così frettolosa tra Ucraina e Russia, perché dare in questi eventuali colloqui di pace troppo filo, diciamo così, a fare troppe concessioni a Putin sarebbe un pericolo nel breve e medio termine anche per gli Stati Uniti. Mentre il Guardian torna su questa tregua, che non so neanche più se chiamare tregua, comunque questa tregua tra Libano e Israele, che però, come apprendiamo, viene di fatto continuamente violata, probabilmente da entrambe le parti.
Sì, anche perché negli accordi stessi era previsto che Israele dovesse monitorare in qualche modo lei stessa che Hezbollah abbandonasse la famosa fascia a sud del fiume.
Sì, sono quelle dichiarazioni un po' sibilline, no? Che
sì.
Ognuno poi interpreta i fatti sul campo, sì, a suo favore. Ti porto però in Francia, perché come stiamo parlando tanto anche qui a Radio 24, c'è questa crisi politica, e anche qui Macron scappa in Arabia Saudita. Naturalmente era un viaggio programmato, perché a Riyadh c'è una grande conferenza dove si parla molto anche di clima e di siccità e di emergenza siccità nel mondo. Però intanto lui è andato lì, si è fatto fotografare con il principe ereditario Bin Salman, e invece in Francia tutti i giornali aprono sulla crisi politica, e sentiamo qui le parole di Marine Le Pen.
C'était profondément injuste à l'égard des Français, qui faisait payer aux Français en réalité les conséquences de l'incompétence d'Emmanuel Macron durant 7 ans.
Quindi invece... ancora una volta dice la questa finanziaria è profondamente ingiusta e mette è la conseguenza dell'incompetenza nel gestire le finanze pubbliche di Emmanuel Macron nei suoi 7 anni di appunto come presidente. È difficile capire che cosa si sia rotto, perché all'inizio si pensava che Marine Le Pen in qualche modo non apertamente, non senza entusiasmo, però comunque sostenesse in qualche modo questo governo Barnier, perché Barnier è un uomo comunque con una storia di centrista, di conservatore, e invece c'è stata questa accelerazione negli ultimi giorni, forse perché Barnier ha forzato la mano, forse costretto da Macron a usare quell'articolo della Costituzione che permette di aggirare il voto in Parlamento, e a questo punto appunto già domani o comunque entro la settimana ci potrebbe essere questa mozione di censura che noi chiameremmo mozione di sfiducia e potrebbe cadere il governo di Barnier. Come dicevo, però, anche tante notizie, ovviamente anche in Francia si guarda molto soprattutto la situazione in Libano, e poi c'è questa come sappiamo questo weekend si riapre ufficialmente la cattedrale di Notre Dame a 5 anni dall'incendio. La notizia dell'ultima ora è che a questo grande evento, il 7 in particolare, sabato 7, ci sarà anche Donald Trump, e questo insomma è una specie di anticipazione, perché una visita ufficiale di un presidente eletto e che poi desti così tanta attenzione sicuramente è una delle tante novità di questa transizione velocissima che si sta vivendo negli Stati Uniti tra Biden e Donald Trump.
Ci sarà anche Mattarella, credo di aver capito, alla riapertura di Notre Dame. Va bene, dove andiamo, Giulia?
In Spagna c'è, forse ieri si parlava molto di come il premier Sanchez stia cercando di consolidare un po' la sua maggioranza, e lo fanno i giornali, lo fanno anche oggi, perché le elezioni sono fissate per il 2027, ma Sanchez, nonostante insomma l'economia per esempio sia forse una delle migliori nell'Unione Europea, comunque ha una maggioranza di governo abbastanza fragile, quindi si sta muovendo per cercare di evitare di seguire, diciamo, il destino di Francia e Germania, un destino politico un po' incerto in un momento così difficile. Però si parla molto anche di questo fatto di cui abbiamo già parlato ieri e di cui si parla ancora anche negli Stati Uniti, questa grazia concessa da Joe Biden al figlio Hunter Biden, che nella peggiore delle ipotesi certo rischiava fino a 40 anni di carcere, e però il punto è che Joe Biden aveva promesso, strapromesso, assicurato e straassicurato in più occasioni che non avrebbe concesso la grazia al figlio, quindi è un fatto effettivamente che segna un po' questa fine della presidenza.
Dove andiamo, Giulia, adesso?
Ti porto velocemente sui quotidiani del Medio Oriente, dove ovviamente c'è molto spazio questa visita di Macron. Secondo me colpisce anche che appunto il presidente di un paese dove sta per cadere il governo trovi il tempo di fare una visita ufficiale in Medio Oriente, però insomma le sue foto dove lui stringe la mano a Bin Salman sono su tutti i quotidiani, da Gulf News a Arab News. Concluderei con ci sono anche molti approfondimenti naturalmente sull'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche, perché le due guerre stanno cominciando ad avere enormi effetti sul prezzo del petrolio ma anche del gas. E vedremo se abbiamo tempo,
sì,
ti porterei negli Stati Uniti perché a proposito di transizione veloce anche un altro membro dell'amministrazione Trump sta facendo dichiarazioni in particolare sulla questione dell'immigrazione.
Vivek Ramaswamy is going after this with this quote: a taxpayer-funded hotel for illegal immigrants is owned by the Pakistani government, which means NYC taxpayers are effectively paying a foreign government to house illegals in our own country. This is nuts, end quote.
Questo era una citazione di Vivek, quell'amico di Salvini, perché Salvini forse perché non ricordava il cognome di questo della persona che affiancherà Elon Musk nell'ufficio neocreato del controllo della spesa pubblica, di cognome si chiama Ramaswamy, ex candidato alle primarie dei repubblicani, e ha preso di mira questo metodo che c'era soprattutto a New York di ospitare gli immigrati clandestini, soprattutto quelli arrivati da altri stati con i famosi pullman, di ospitarli in alberghi, in questo caso un albergo di proprietà del governo dello stato del Pakistan, insomma, e che quindi costringe, dice Ramaswamy, i contribuenti americani a pagare addirittura una sorta di affitto al governo pakistano per ospitare immigrati clandestini, tra i quali ci potrebbero essere anche dei pakistani.
E va bene, ci fermiamo qua. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Con te ci risentiamo domani. Per oggi è tutto. Carlo Salvatore, regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.